E noi diamo il benvenuto, come ogni mercoledì mattina, a Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Buongiorno.
Ciao Magica, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno e auguri in anticipo, professore.
Altrettanto.
Max, iniziamo dal tradizionale documento sulle prospettive economiche di bilancio di metà anno che è stato presentato lunedì scorso. Il ministro del Tesoro Scott Morrison ha evitato l'umiliazione del declassamento del rating da AAA, ma le agenzie di credito sono sospettose sul futuro dell'Australia, vista la previsione di 10 miliardi in più di deficit nei prossimi tre anni. Nonostante questo, e con un deficit di 36 miliardi e mezzo di dollari, per Morrison è ancora possibile arrivare al pareggio entro il 2017. Ascoltiamo le sue parole.
Well, this is the dual challenge the government has, to bring the budget back towards balance. And to do that, you know, the measures we've outlined, a $2.5 billion improvement. We always do not spend more than we save, and we've continued that in this statement today. But at the same time, you've got to grow the economy and do things that boost investment, because that is what will ultimately bring down debt over the longer term. And so you've got to work down both tracks.
Queste le parole di Scott Morrison. Allora, quali prospettive tratteggia questa finanziaria di metà anno?
Ma tutto sommato una prospettiva di attesa, perché da una parte abbiamo alcuni miglioramenti da un punto di vista dei prezzi delle materie prime da cui noi dipendiamo e da cui soprattutto dipende il governo. Dall'altra parte ci sono segnali che fanno pensare che l'economia stia tutto sommando galleggiando, per cui tagli feroci di spese non ce ne sono, perlomeno per il momento. Magari ne stanno pensando qualcuna dietro le quinte, che tireranno fuori più in là, magari con qualche ricerca economica che ci dice che cosa non è necessario. Abbiamo cominciato a vedere quelle che sui benefici che vengono dati, per esempio, alle persone che sono in pensione, forse sono troppi, si continua a parlare di negative gearing e incentivi a persone che investono, quindi questi discorsi resteranno nell'aria, però non c'è nessuna direzione chiara e precisa. Anche questi nuovi cambiamenti delle previsioni sono state fatte non per qualche iniziativa specifica, ma semplicemente perché si è detto ci aspettavamo di spendere di più in queste cose, invece abbiamo speso di meno e quindi il nostro bilancio potrà essere più solido. Ripeto, niente di particolare. Anche la faccenda della AAA e del nostro debito, abbiamo visto quando è successo a parte del debito degli Stati Uniti che è stato declassato, non c'è stato assolutamente niente a livello di mercati internazionali. Con tutta probabilità gli investitori, chi compra bond australiani, già si aspetta o ha già apprezzato, ha già fatto i conti con un possibile nuovo cambiamento, quindi da questo punto di vista non dovremmo aspettarci delle sorprese enormi. Però, ripeto, stiamo parlando di cambiamenti di previsioni e, come sappiamo, queste possono cambiare come il vento e noi non facciamo altro che seguirlo e commentarlo quando questo succede.
Quindi la lontananza e le previsioni economiche sono un po' come il vento, Max. Senti, invece, dal punto di vista dell'opposizione, il portavoce per il Tesoro Chris Bowen naturalmente ha approfittato dell'occasione per accusare il governo di incompetenza economica, ma quanto del futuro economico dell'Australia è nelle mani della politica, quindi a prescindere da chi sia il governo, e quanto invece ti sembra possa dipendere da circostanze e fattori esterni?
Ma allora, senz'altro chi governa ha anche la possibilità di cambiare gli incentivi, tanto per noi consumatori, quanto per noi lavoratori, quanto per le imprese, e quindi ha ovviamente un contributo significativo a quello che è la direzione economica. Quello che sta succedendo è che questo governo privilegia l'imprenditoria, quindi dice noi vogliamo cercare di creare lavoro e il modo per farlo è abbattere le tasse, un po' l'idea che Trump ha avuto anche negli Stati Uniti, mentre l'opposizione in questo momento sta dicendo no, noi dobbiamo cercare di dare formazione alle persone, perché abbiamo visto che dando formazione è più facile che queste persone trovino un lavoro, non dobbiamo preoccuparci più di tanto di dare incentivi agli imprenditori. In una fase debole forse bisogna anche stare a sentire per quale motivo gli imprenditori non investono, non creano così tanto lavoro, quali sono le loro ragioni di incertezza. Probabilmente esiste una strada, una via di mezzo, tanto sentendo gli imprenditori quanto sentendo anche le persone per quale motivo non riescono a trovare lavoro. Certo è che documenti come quello che è stato presentato lunedì danno adito a chi, soprattutto all'opposizione, dire: ah, voi non sapete fare niente, siamo al deficit, ci avete promesso cose diverse, chissà che succede. Dovessimo appunto non avere più la AAA e avere un altro rating, si scatenerebbero delle bufere politiche, però da un punto di vista economico, ripeto, chi gestisce l'economia ha responsabilità, e soprattutto la responsabilità più grande che si ritrova è quella di dare una visione a questo paese, cercare di metterla in pratica, soprattutto per chi è giovane e si trova ad avere anni di lavoro davanti e quindi vuole avere delle certezze o perlomeno un'indicazione di quello che può succedere, appunto per prendere delle decisioni. La parte internazionale è importante perché noi esportiamo soprattutto materie prime, e le materie prime servono a fare prodotti che il resto del mondo e anche noi consumiamo, per cui se il resto del mondo va bene e le nostre materie prime crescono, sarebbe forse ora che pensassimo a fare qualche cosa di più che non materie prime, che in gran parte sono quelle che derivano, che fanno partire le nostre esportazioni, però questo, ripeto, è una decisione che deve essere presa internamente da chi ci governa.
Stiamo ascoltando il professore dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, professore di finanza, aggiungerei. Accennavi ai giovani, e noi andiamo adesso in Italia per occuparci delle allarmanti statistiche diffuse dall'Istat. Negli ultimi 10 anni la povertà in Italia è cresciuta del 141%, nell'indigenza assoluta si troverebbero oggi oltre 4 milioni e mezzo di cittadini italiani, quasi l'8% della popolazione, e nel 2005 erano meno della metà. Intanto il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha scatenato una polemica proprio con una dichiarazione che riguarda appunto i giovani, e alla domanda appunto sulla fuga di 100.000 giovani italiani all'estero, lui ha dichiarato: conosco gente che è andata via, sicuramente il paese non soffrirà a non averli più fra i piedi.
Ce l'aveva con me,
esatto. Con tutti noi,
lo dico, questa è un'indiscrezione, però tenetela tra di voi.
Parole poi in parte ritrattate, che hanno gettato naturalmente benzina in un momento assai difficile per il paese. Che cosa ci dicono le statistiche sulla povertà in questo momento in Italia?
Ma la cosa interessante che viene detta è che appunto la povertà è cresciuta moltissimo tra i giovani ed è cresciuta tantissimo al nord Italia, per cui il numero di persone che vengono classificate come povere tanto al nord quanto al sud Italia più o meno è simile, mentre in passato era generalmente il mezzogiorno che aveva questi tipi di problemi. Appunto, la seconda cosa è che sono le famiglie giovani e quelle che soffrono di più, e questo è preoccupante perché i giovani hanno davanti a sé anni di decisioni economiche che probabilmente non possono prendere se vivono nell'incertezza economica. Devo dire che leggendo un attimino queste statistiche mi ha sorpreso il fatto che non si parlasse tanto di anziani, perché persone che prendono una pensione di 500 euro al mese in Italia ce ne sono ancora tantissime, e sono persone che appunto, essendo anche in età più avanzata, magari hanno anche problemi legati alla salute. Quindi mi ha sorpreso il non vedere gli anziani, mi ha anche sorpreso il fatto di vedere che la povertà sembra aumentata da tutte le parti in Europa, non solo e soltanto nei paesi come l'Italia o come la Spagna, la Grecia, di cui sentiamo abbastanza spesso sui giornali, ma in paesi anche tipo la Germania o la Svezia, dove avendoci anche io vissuto per 2 anni fino al dicembre scorso, non è che avesse avuto questa impressione di povertà così diffusa, per cui bisogna capire effettivamente queste statistiche come sono state prese. Certo è che è lampante a tutti, soprattutto noi buoni e cattivi fuggiti dal paese o non fuggiti dal paese, ci rendiamo conto, ritornando in Italia, che la situazione non è certamente semplice, perché i nostri coetanei effettivamente sono in molte più difficoltà rispetto ai nostri. Ultima cosa circa l'uscita del ministro, addirittura c'è proprio una raccolta adesso di firme di protesta a parte internazionale per dire, insomma, se queste uscite vengono da una qualsiasi persona, vabbè, ma se vengono dal ministro del lavoro, che è proprio responsabile per creare occupazione in Italia, dice, e alcuni giovani meglio che si tolgano dai piedi, dice, vabbè, non sappiamo veramente a chi rivolgersi.
A che santo votarci, si diceva una volta. Max Tani, grazie per questo intervento, ti facciamo gli auguri di buon Natale, ma per la buona fine e il buon principio aspettiamo la settimana prossima.
Certamente, io ringrazio voi tutti gli ascoltatori, quindi buon Natale a tutti.